Questo podcast è nato per rispondere a una domanda ben precisa, ovvero qual è il modo migliore per gestire i propri risparmi? E da qui è nato il titolo, ovvero Obiettivo Risparmio. Il nome vuole un po' riassumere l'idea di fondo al podcast, ma anche un po' passare già il concetto che la risposta a questa domanda dipende strettamente dai nostri obiettivi di vita. Abbiamo già di recente portato diverse novità, ma oggi voglio ancora fare un passo in avanti. Oggi non parleremo di come gestire i risparmi, bensì parleremo di ciò che viene prima, ovvero come crearli questi risparmi. Quindi oggi parleremo in particolare di soft skills, ovvero abilità trasversali. Tutte quelle competenze che, se sappiamo svilupparle bene, possono avere un impatto enorme sul nostro reddito. Ora, magari ti stai anche chiedendo da quando Steve è un esperto di soft skills. La risposta è chiara, non lo sono. Però il mio lavoro mi dà l'opportunità di conoscere e collaborare insieme a tanti professionisti, uno dei quali è Leonardo Dri, consulente aziendale e formatore. Ve lo presento dopo la sigla. Benvenuto nel podcast di Obiettivo Risparmio. Io sono Steve Cavallin, consulente finanziario. Se sei qui è perché anche tu vuoi capire come gestire al meglio i tuoi risparmi per non far dipendere i tuoi più importanti progetti di vita solamente da quante ore riesci a lavorare ogni mese. E io sono qui per aiutarti a farlo. Eccoci qui, benvenuto Leonardo, è un grande piacere averti qui.
Ciao, ciao a tutti, ciao a tutte le persone che ci sentono poi ovviamente.
Esatto. Presento per chi non lo conosce, Leonardo è un consulente aziendale, formatore, coach, autore, ma aggiungerei anche padre di due bambine, ho dimenticato qualcosa?
Marito, incidentalmente.
Marito, ok.
Male, giustamente si offende. E aggiungerei un, non lo so, un discreto preparatore di pizza e un pessimo giardiniere, così chiudiamo con tutte le cose importanti della mia vita, insomma.
Ok, quindi con questa frase mi hai anticipato che un giorno mi inviterò a casa tua per mangiare una pizza, allora.
Vieni.
Allora, nel tuo profilo LinkedIn ti presenti, tra l'altro di recente, definendoti consulente inutile.
Assolutamente.
Che è sicuramente una definizione insolita, ma anche sicuramente d'impatto. Direi quindi che il modo migliore per presentarti è partire da questo, ovvero da dove arriva questa definizione e soprattutto come sei arrivato a definire il tuo lavoro così.
Allora, grazie della domanda intanto, è una cosa che ho introdotto di recente, quindi effettivamente sto ancora misurandomi un pochino con questo gioco del consulente inutile, anche se in realtà è una cosa che mi porta avanti da un pochino, cioè il fatto di... È nata quasi per scherzo, ok? Mm-hmm. Ed è nata per scherzo mentre scrivevo il mio primo libro, che è Chi comanda qui, e sulla quarta di copertina proprio c'è un estratto che è un po' una frase che mi è caduta giù mentre scrivevo, sul momento non ci ho neanche prestato troppa attenzione, però un pochino è diventato il messaggio chiave del libro. Cioè, per un capo, quindi nasce per il capo questa cosa, per un capo, la ricetta, chiamiamola, il modo per essere più efficace nella gestione del proprio team, soprattutto per avere un team autonomo, responsabile, che sono le cose che racconto nel libro, è quello di rendersi inutile. Rendersi inutile cosa vuol dire? Vuol dire non fregarsene di tutto, lasciar fare agli altri, o non essere inutile in senso assoluto, ma vuol dire evitare di dover intervenire ogni 2-2-4 affinché le persone facciano il proprio lavoro, nel caso del capo. Come spesso succede in queste situazioni, è passato del tempo e mi sono detto, ma io, scusa, sto raccontando a tutti i capi che devono rendersi inutili, ma perché non dovrei farlo anch'io? E quindi un pochino così, è nata quasi per scherzo, però una delle cose che caratterizza il mio lavoro è che comunque io mi do l'obiettivo di rendere i miei clienti autonomi rispetto al mio lavoro. Quindi io non è che sono il classico consulente che si attacca come una sanguisuga al portafoglio del proprio cliente e crea dei contratti lock-in che si portano avanti per anni. Dice, oddio, adesso lasciamo il consulente, come faccio a lasciarmi a casa questo consulente che non mi serve più? Bensì, il mio obiettivo è portare del valore aggiunto al cliente, renderlo autonomo sulla generazione di quel valore aggiunto e poi dire chi si è visto, ciao e grazie. Quindi è nato un pochino in questo modo, ovviamente un po' una piccola provocazione che io lancio, è un po' quasi un conversation starter, no?
Certo.
Però è divertente, insomma, mi sta dando dei bei feedback, dei bei segnali, quindi per ora andiamo avanti così, ecco.
Sì, beh, sicuramente ha incuriosito molto anche me, ma alla fine è giusto nel mondo della comunicazione avere le provocazioni che poi, insomma, nel tuo caso vogliono rimandare al fatto che l'obiettivo è quello di rendere le persone, poi ovviamente le aziende e le persone che stanno dentro le aziende, il più autonome possibile, effettivamente trasmettere quello che hai da trasmettere e poi lasciare che vadano per la loro strada, ecco.
Esatto.
Io direi di iniziare poi i temi di cui parleremo oggi, che sono ovviamente molto variegati, e per questo spero anche di non creare la puntata troppo lunga, perché veramente le cose che possono emergere da oggi sono veramente molto interessanti e anche con molte sfaccettature. Partiamo un po' dal contesto di adesso, ovvero questo è un periodo sicuramente per molti imprenditori e liberi professionisti, e quindi anche di conseguenza per i dipendenti che lavorano per queste persone, molto complicato. A me capita spesso di parlare con queste persone, e le lamentele più frequenti proprio in questo momento sono quasi sempre le stesse: manca il personale, oppure il personale ci chiede troppo e da troppo poco, i costi di qualsiasi cosa sono aumentati, e cose di questo tipo. Ecco, tu che hai modo di approfondire meglio le singole situazioni, andando poi nelle realtà delle aziende, come hai un po' già iniziato a spiegare, ecco, quali vedi che sono i veri problemi che trovi esserci dentro le realtà, che almeno in quest'ultimo periodo, in particolare dalla tua esperienza, ecco?
Allora, guarda, i problemi sono tanti e variegati, come dici giustamente tu, cioè ci sono quelli che hai detto, c'è la difficoltà a trovare personale, ci sono degli interi settori che stanno venendo rivoluzionati in questo momento, ok? Perché comunque le condizioni di contesto cambiano, arrivano nuove tecnologie, si spostano dei flussi, ma anche flussi turistici banalmente, no? Leggevo una notizia di qualche settimana fa, adesso non so esattamente quando verrà pubblicato questo podcast, però mentre stiamo registrando, diciamo che è appena finito un pochino la grande comunicazione sul disastro che c'è stato in Emilia, no? nel mese di giugno, in Emilia Romagna. L'articolo che leggevo metteva in evidenza il fatto, per esempio, che gran parte delle persone che avevano prenotato negli alberghi della zona per il mese di giugno e anche luglio hanno in realtà già disdetto la prenotazione, perché è stata fatta questa grande campagna di comunicazione sul disastro che c'è stato, e ovviamente quello che è successo è che le persone... perché se portate un po' di risorse, un po' di soldi in Emilia-Romagna, c'è fa solo, esatto, che in questo momento. Però al netto del cinismo, no, di questa posizione che è evidente, questo ci fa capire che succedono cose nel mondo intorno a noi, no? E queste cose che succedono in qualche modo vanno ad influenzare anche lo stesso business che noi viviamo. E spesso sono condizioni di sistema, cioè raramente un'azienda non funziona o attraversa dei problemi perché è un'azienda il cui modello di business è clamorosamente sbagliato. Okay? Un albergo, un ristorante, sono aziende che tendenzialmente funzionano. Quindi qual è la grande variabile? È che l'azienda non si adatta abbastanza rapidamente o con abbastanza anticipo, nel caso di situazioni relativamente prevedibili come le nuove tecnologie, alle situazioni di contesto. Quindi questo è il grande... La grande macro area di problemi, almeno la grande macro area di problemi di cui io mi occupo nel mio lavoro. Io me ne occupo come dando alle aziende strumenti per adattarsi meglio e più velocemente, cioè di fatto lavorando su quello che è il loro sistema operativo interno, cioè la struttura organizzativa che scelgono di darsi. La struttura organizzativa, ma anche le competenze degli individui, visto che, come anticipavi in apertura, si parla anche di soft skills, insomma.
Sì, quindi il problema principale, che almeno che vedi tu, è proprio l'avversione, la difficoltà al cambiamento, che poi ovviamente si traduce, quando un'azienda rimane indietro per determinate dinamiche, anche in difficoltà magari a rimanere competitivi nel
Cioè,
mercato.
diciamo che è un'azienda di 50 collaboratori, va bene, né troppo piccola, ce ne sono anche di molto più piccole, naturalmente, sappiamo che sono la grande maggioranza, ma neanche troppo grande. 50 persone è un bel numero per un'azienda, dal mio punto di vista. E cosa succede tipicamente in un'azienda di 50 persone? Che i processi decisionali sono molto accentrati, no? Tipicamente verso l'alto, verso il capo, il fondatore, il titolare, l'amministratore delegato, chiamiamolo come vogliamo. Ora, qual è il problema? L'amministratore delegato è uno, non è che sono 50. Okay? Quindi in un'azienda di 50 collaboratori c'è un singolo amministratore delegato che in qualche modo ha la responsabilità di mandare avanti la gestione ordinaria del business, di fare la pianificazione strategica, di fare la pianificazione finanziaria e in qualche modo anche di gestire tutto il change management dell'azienda. Ora, per quanto sia un eroe, quella santa persona, non lo è. Cioè, non è un
Un po'.
super uomo, ok? Diventa di fatto il collo di bottiglia principale della struttura organizzativa. Quindi tutte le aziende, tu prima hai parlato di un problema di resistenza al cambiamento. La resistenza al cambiamento è fisiologica in un sistema, ok? Questa è una cosa
Certo.
chiarissima che si occupa di dinamica di cambiamento. Però quello che fa anche la differenza nel gestire il cambiamento è come il sistema è organizzato. Se il sistema è organizzato con la classica forma piramidale, okay, quindi la classica piramide organizzativa con un capo, X middle manager e X alla N collaboratori, questa è una roba che genera delle rigidità di fondo. È il
Certo.
sistema stesso che genera la rigidità. Poi le persone possono essere anche le più flessibili del mondo, però è il sistema che impone rigidità alle persone, perché pensa soltanto ad una situazione in cui io, come collaboratore di un'azienda, posso sperimentare, introdurre un'innovazione semplicemente perché decido di farlo, oppure il fatto in cui debba chiedere autorizzazione al mio manager, che magari è una persona apertissima e mi risponde di sì, ma solo per il fatto di chiedere autorizzazione passa una settimana, 2 settimane, un mese, perché magari lui poi a sua volta deve chiedere autorizzazione al suo manager, che a sua volta deve chiedere autorizzazione al suo manager, questo nelle aziende relativamente grandi, una dinamica che vediamo spesso. E quello che succede è che alla fine o l'innovazione non parte proprio nella stragrande maggioranza dei casi, ma se anche ipoteticamente tutti questi manager fossero delle persone super illuminate, super disponibili e super propense al rischio e alla sperimentazione, comunque passerebbero delle settimane da quando l'innovazione è stata pensata a quando viene effettivamente, no, neanche introdotta, sperimentata per la prima volta.
Sì, hai detto una cosa, penso che tu abbia detto una cosa estremamente rilevante su cui molte persone si troveranno, sia che sono nella parte alta della piramide o nella parte bassa, ecco, ognuno con le sue circostanze. Quello che noto anch'io, che penso si ricollega a quello che hai detto, è che alla fine una struttura altamente piramidale porta le persone anche, specialmente nella parte bassa, a deresponsabilizzarsi in un certo senso. E
Assolutamente.
quindi utilizzo questo gancio per poi collegarmi alla seconda domanda che volevo farti, anche per entrare più nel vivo del tema di oggi, ovvero quali pensi che siano, secondo te, le competenze trasversali, le soft skills, quelle più importanti che possono essere quelle che ognuno di noi sostanzialmente dovrebbe cercare di sviluppare il più possibile? Generalizzo questa domanda perché appunto si tratta, come hai detto te, di livelli diversi, ovvero magari le persone che con più ruoli manageriali hanno comunque un ruolo diverso, persone con ruoli meno manageriali, più operativi, fanno altre cose, però per arrivare anche a un sistema complessivamente in cui l'azienda è più flessibile, penso ci siano delle caratteristiche che tutti devono avere, ecco.
Assolutamente sì, idealmente almeno.
Certo.
Allora ti direi la prima, sicuramente, sia per importanza, ma anche perché veramente riguarda tutti, 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 è la buona comunicazione. Quindi tutte le persone dovrebbero investire nel migliorare la propria capacità di comunicare in maniera efficace agli altri. Questa è una cosa, è una competenza che dal mio punto di vista è davvero basilare, è necessaria veramente per tutti ed è criminale il fatto che non venga insegnata a scuola fino alla prima elementare. Ok.
Vero?
È una di quelle competenze veramente senza le quali si fa fatica a vivere proprio con le altre persone. Quindi imparare a stare a che cos'è una relazione, a stare nelle relazioni, a gestire situazioni di tensione, di conflitto. E quindi sulla situazione di conflitto poi mi allaccio con la seconda grande macro competenza che è un po' come si dice, secondaria se vuoi, rispetto alla comunicazione, che è la capacità di negoziare, quindi negoziare che fa di pari al risolvere i conflitti. Quindi saper negoziare significa saper costruire una soluzione, costruire un accordo tra me e una parte terza quando quell'accordo inizialmente manca. Quindi partiamo da una situazione di tensione, di conflitto. Per inciso, saper negoziare non vuol dire saper contrattare al mercato o saper contrattare con i propri fornitori e clienti. Ah, dai, fammelo sconcisce in più. Cioè, non è questo, non è fammelo sconto.
Che è quello che pensa la maggior parte delle persone quando sente la parola negoziare.
Esatto. In realtà saper negoziare vuol dire saper trovare una soluzione che vada bene sia a me sia alla mia controparte nel caso di una situazione conflittuale. Quindi queste sono le competenze, mi viene a dire, veramente essenziali per chiunque. Poi, se parliamo di struttura organizzativa, quindi di vita aziendale, sicuramente anche la leadership, la capacità di essere dei buoni leader e dei buoni follower anche, diventa molto importante. Questo per quel che riguarda le competenze comunicative. Poi c'è anche il public speaking, spassionatamente, che è una cosa in qualche modo extra, io lo metto come di più, però veramente delle basi di saper parlare ad un pubblico, con un pubblico di persone, dovrebbe avere veramente chiunque, perché tutti ci troviamo in un modo o nell'altro a farlo e non sempre ne abbiamo le competenze. E poi c'è un'altra grande competenza che tutti pensano di avere, ma in realtà non tutti hanno così sviluppata, che chiamiamola problem solving. Ora, avere una competenza di problem solving, dal mio punto di vista, non vuol dire semplicemente saper risolvere problemi, ma vuol dire sapersi muovere, in un certo senso vuol dire avere un'intelligenza sistemica. Quindi sapersi muovere all'interno dei sistemi in cui siamo inseriti e comprendere come il nostro comportamento e le nostre soluzioni, anche le nostre strategie, hanno un impatto sulle altre persone e anche sul sistema nella sua interezza. Questo, se vuoi, è una competenza. Negli obiettivi Europe 2025 mi pare ci fosse il problem solving, complex problem solving come competenza base, e se non mi ricordo male sta anche negli obiettivi 2030, comunque nelle skill certo. più importanti a livello, diciamo, individuale, sta sempre nella vetta. La chiave non è soltanto nel problem solving, ma in quel complex problem solving, cioè noi dobbiamo esercitarci a lavorare nella complessità, non solo dei problemi quotidiani, ordinari, che bene o male conosciamo dentro per fuori.
Certo. Beh, ascoltandoti mi viene... cerco un po' di mettermi nei panni di una persona che potrebbe ascoltare in questo momento il podcast, certo. E mi immagino che gli venga in mente una cosa di questo tipo, ovvero se è una persona con ruoli magari più operativi, gli viene a chiedersi, bene, io posso anche iniziare a imparare queste dinamiche che... Sicuramente è noto che alcune cose sono importanti e che possono effettivamente dare una crescita professionale, però gli può venire in mente, bene, sì, ma se poi l'azienda dove sto comunque non riesco a dimostrare queste capacità su cui sto lavorando, alla fine lo faccio per cambiare realtà, sostanzialmente uno può pensare questo, oppure le persone con ruoli più manageriali o di alto livello dentro l'organizzazione che si possono chiedere, sì, ma che impatto può avere questo effettivo, pratico, concreto nell'attività che faccio e quindi anche nei risultati che porto e quindi magari alla fine anche a me stesso a livello proprio di economico, mettendolo puramente su questo piano.
Qua ti posso rispondere anche con delle situazioni che io ho seguito in prima persona aziendali, anche in modo da far capire qual è l'impatto potenzialmente anche economico di queste cose, ok? Quindi parliamo per esempio di un'azienda con cui ho lavorato ormai qualche anno fa, con cui abbiamo fatto un bel lavoro diffuso sulla negoziazione, era un'azienda commerciale, sia sulla leadership diffusa. Quindi da una parte abbiamo lavorato per migliorare la comunicazione interna, ma anche soprattutto verso i clienti, dall'altra parte per gestire meglio situazioni proprio di leadership, quindi situazioni di... gestione della performance, dare feedback, di crescita dei collaboratori, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, quello che ti posso dire è che a valle di, era un'azienda in crescita, comunque una scale up, quindi un'azienda che si stava già comportando bene di suo, ma alla fine dell'anno ha bruciato i propri obiettivi di crescita, quindi aveva una crescita prevista del 10-15% su base annua. In realtà è arrivata ad una crescita del 50% del fatturato, quindi è aumentata del 50% del volume d'affari. Stiamo parlando di alcuni milioni di euro di differenza, non di 50.000 euro.
Per certo.
E dall'altra parte la cosa veramente interessante dal mio punto di vista è che normalmente quando c'è una crescita di quel tipo, una crescita nel volume di business, la crescita aziendale segue di conseguenza, la crescita organizzativa segue di conseguenza. Quindi all'inizio in azienda lavoravano circa 30 persone, quello che ti aspetteresti è che alla fine dell'anno ce ne fossero almeno 40-45. In realtà la cosa interessante è che alla fine dell'anno c'erano ancora 30 persone, il carico di lavoro non era aumentato, anzi si erano ridotti gli straordinari.
Aspetta.
Perché abbiamo lavorato sull'efficienza individuale, banalmente sulla performance, e abbiamo tolto alcuni vincoli che sono quelli che di fatto bloccano molto spesso la performance in azienda. Quindi cosa vuol dire lavorare sulle soft skills? Vuol dire potenzialmente arrivare ad una crescita di questo tipo qua. Ora, ribadisco, non è che io li ho fatti crescere, ok? Perché loro hanno una scale up, stavano investendo molto, stavano lavorando molto bene, un prodotto fighissimo, lavoravano sul mercato internazionale, quindi comunque è un'azienda che funzionava già di suo, funzionava anche prima che arrivasse io. Però hanno superato di molto le loro prospettive di crescita e io non mi posso sicuramente appropriare di quei risultati, però insieme, per esempio, abbiamo sbloccato alcuni contratti del valore di alcune centinaia di migliaia di euro che loro avevano con alcuni clienti. Perché semplicemente quando si parla di dinamiche negoziali ci sono alcuni contatti, alcune situazioni che si bloccano, perché si bloccano e un buon negoziatore è in grado di sbloccare quelle situazioni e arrivare alla chiusura dell'accordo. Quindi
certo.
Questo vuol dire investire sulle competenze. E questi sono numeri importanti, sono stati importanti per l'azienda, è stata una bellissima crescita. E ovviamente non sempre ci sono risultati così evidenti, dipende anche dalle metriche che si scelgono di seguire, di controllare, però in generale quello che si può dire è che lavorare sulle competenze dei collaboratori paga, ha un ritorno di investimento importante. Poi devono esserci anche le giuste condizioni di contesto affinché questo avvenga, perché se io vado a fare un'attività di questo tipo in un'azienda che invece ha un clima tossico, ha una cultura aziendale molto disfunzionale, ha dei manager che ogni 2-2-4 urlano ai collaboratori quando devono ottenere cioè usano la paura come strumento di, allora lì posso anche insegnare tutte le competenze ai collaboratori che voglio, ma non se ne toglie un ragno dal buco. Ok.
Beh, certo, assolutamente. E quindi,
contesto.
E quindi anche collegandomi alla prima parte della domanda, sicuramente una persona che non si sente valorizzata proprio per la cultura della sua azienda che è tossica, che ha queste caratteristiche, è chiaro che a volte la via della fuga, che a volte può sembrare la via più semplice, però è anche la via più efficace per poter valorizzare se stessi.
Poi si può fare qualcosa anche senza fuggire, molto spesso, perché prima ho parlato anche dell'importanza di essere dei buoni follower. Essere dei buoni follower significa anche saper fare quello che con un inglesismo viene chiamato il managing up, no? Cioè il gestire il proprio manager, soprattutto quando certo. Un manager non proprio bravissimo. Anche questa è una competenza e si può fare, e riuscire a trovare, a costruire un'alleanza con il proprio manager, anche quando il proprio manager non è proprio bravissimo, può essere importante, anche perché spassionatamente, tolte quelle 10 aziende in Italia che hanno scelto di rivoluzionare drasticamente il proprio modello organizzativo e a passare ad una struttura senza manager, senza capi, però in realtà nella stragrande maggioranza delle aziende ancora i manager ci sono e la maggior parte delle volte sono manager non eccellenti.
Certo. Sì, magari anche perché sono stati selezionati non per particolari capacità di leadership e manageriali, ma per altre cose, ecco, quello almeno che vedo io di solito.
Ma anche se fossero bravissimi, voglio dire, cioè, comunque, proprio per problemi strutturali, le persone hanno tutte dei limiti, ok?
Certo, sì. Guarda, infatti, a proposito di cose buone e meno buone che vengono fatte dentro le aziende, ecco, hai parlato appunto inizialmente delle soft skills più importanti. Quali vedi essere invece, cioè quali vedi che sono gli errori che vengono fatti più spesso in questi ambiti, cioè nella negoziazione, nella comunicazione o appunto nella gestione dei problemi e del cambiamento, ecco?
Allora, errori comuni. Mi verrebbe da dirti, faccio fatica a vedere dei pattern specifici, nel senso che sono veramente di tutti i tipi. Quindi mi concentro su una di queste cose, okay? Sulla negoziazione, per esempio. Quando si parla di negoziazione, molto spesso si tende a mettere, cioè l'errore principale è quello di mettere troppa enfasi su ciò che io voglio e di non preoccuparsi di ciò che vuole l'altro. Ok, questo è l'errore più comune, se vuoi, però anche per esempio arrivare ad una negoziazione non preparati o non abbastanza preparati è un errore estremamente comune che si vede. Quindi parlo sia di conflitti, di situazioni di conflitto interno, di tensione, sia di negoziazione con i partner esterni. Molto spesso arrivo alla negoziazione senza aver fatto i compiti. Io dico, se cioè, è importantissimo fare i compiti, che poi vuol dire conoscere il mercato, conoscere il contesto, conoscere le condizioni di contorno, sapere quali sono le mie alternative, se ne ho e cosa succede se la negoziazione fallisce. Cioè, tutte queste sono cose, ok? Cose che racconto, tra l'altro, nei miei corsi di negoziazione, e sono cose che è importantissimo comprendere e su cui è importantissimo prepararsi. Quindi, essere preparati, saper crescere, saper anche imparare dagli errori, anche quando si parla di comunicazione, no? Di relazioni, capire cosa stiamo facendo e cosa sta funzionando e cosa no. Anche questo, no? Anche queste sono cose apparentemente banali, però in realtà ti stupiresti di quanto poche volte lo facciamo, quindi vale la pena dirlo, visto che
Beh,
lei.
certo. Cioè, alla fine sono sempre gli errori più banali, anche quelli che meno consapevoli, in un certo senso, siamo meno consapevoli proprio degli errori
E questo
che
è
sono.
il problema, cioè non ci prendiamo cura della nostra comunicazione molto spesso, cioè lasciamo che la comunicazione accada e non ci preoccupiamo di come fare a migliorarla. Non ci poniamo neanche problemi in tanti casi.
Parlavi ad esempio nella negoziazione del fatto che non ci si concentra più su quello che vogliamo e meno su cosa vuole l'altra persona. Riesci a fare qualche esempio o approfondire un po' meglio questa cosa?
Sì, Madonna, pensiamo ad una negoziazione classica, va bene, tra un cliente e un fornitore. Okay. La situazione più classica possibile. Arriva il fornitore e chiede, arriva il cliente, scusa, e chiede uno sconto. Cosa che i clienti fanno. Ora, se io come cliente ti chiedo uno sconto, a te fornitore, tu potresti anche essere tentato di darmelo per una questione di relazione, per tutta una serie di motivi. Ma mentre io ti chiedo lo sconto, io non mi preoccupo di te, io mi sto preoccupando solo dei miei economics, non dei tuoi. Ok? Quindi questa è la situazione più semplice possibile. Però fa capire come noi siamo abituati a pensare ai nostri interessi piuttosto che agli interessi della controparte. Mentre un buon negoziatore, anche come cliente, chiede, più che chiedere uno sconto e basta, chiedere, dice: questi prezzi che sto pagando per me sono troppo alti, quindi avrei bisogno di chiedere una rimodulazione di prezzi. Cosa posso fare io per ottenere una rimodulazione dei prezzi da parte tua? Devo comprare volumi maggiori? Devo darti dei pagamenti più brevi? Dobbiamo costruire l'accordo in un altro modo? Dobbiamo magari impostare un set di prodotti più standardizzato in modo che tu riesci a lavorare sulla tua standardizzazione e io ti riesco e quindi in questo modo tu risparmi e risparmi un pochino anch'io. Quindi partire già in una logica collaborativa, se vuoi, quindi non preoccuparsi solo di ciò che voglio io, voglio pagarne meno, ma preoccuparsi
Certo.
di come questa cosa può generare un vantaggio anche per il mio interlocutore, perché non è che devo mangiare solo io, devo mangiare anche lui. E se io lo strozzo, il mio interlocutore, che è quello che succede troppo spesso in alcuni mercati, penso quello dell'automotive, per esempio, ci sono pochi grossi produttori di automobili che tendono a strozzare i propri fornitori, proponendo delle condizioni
Certo.
spesso indecenti. E i miei fornitori a un certo punto vanno fuori mercato, se li strozzo troppo. E sono io poi che mi trovo senza fornitori. Poi potrei dirmi, vabbè, tanto ne ho tanti altri. Però non è lavorare bene questo, naturalmente, cioè lavorare in una logica estremamente competitiva e non è positivo per le relazioni, naturalmente.
Certo. Beh, ma molto interessante questa cosa del cosa posso fare io perché poi si ricollega a tutti gli ambiti della negoziazione. Mi viene in mente, ad esempio, anche il famoso discorso dell'aumento di stipendio per i dipendenti, cioè che molto spesso viene chiesto dicendo capo, posso avere l'aumento, quando in realtà può essere più efficace una strategia di questo tipo, giusto?
Guarda, sull'aumento, tra l'altro, anche qua c'è un errore comunissimo che è l'aumento, cioè sulla richiesta di aumento, e cioè prima portare risultati e poi chiedere l'aumento. Ora, dico che è un errore comune perché se io ho già portato i risultati, cioè sono già migliorato a livello di performance e chiedo l'aumento, in realtà, nella stragrande maggioranza dei casi, quello che succede è che la mia controparte a quel punto assume una posizione opportunistica e mi dice: no, ma come, tu stai soltanto facendo il tuo lavoro, perché ti devo dare un aumento per fare semplicemente il tuo lavoro? Quindi qua il gioco è chiedere un aumento, perché bisogna considerare anche che c'è una naturale asimmetria di potere tra chi offre lavoro e chi chiede il lavoro, no? Quindi in questo caso il suggerimento che io do sempre, che do spesso, è prima di portare i risultati andare dal proprio datore di lavoro e fare questa seguente domanda che risponde però alla logica di cui parlavi tu poco fa, ovvero come deve migliorare la mia performance affinché l'azienda prenda in considerazione l'idea di darmi un aumento? E se ci pensi, è una domanda semplice semplice che chiunque può fare, che sì, non apre neanche possibilità di fallimento, perché nella peggiore delle ipotesi il mio datore di lavoro mi dice non c'è nessuna possibilità di darti un aumento, allora io manco mi impegno di più e se voglio crescere so che devo andare da un'altra parte. Però se io sono dentro un'azienda e faccio una domanda di questo tipo, da una parte il mio datore di lavoro mi sta indirizzando, perché non è semplicemente fare meglio che garantisce un aumento, ma magari fare meglio in un certo modo o in una certa direzione, che è quello che interessa a lui, al mio capo o all'azienda, alla struttura nel suo complesso. Quindi in questo caso appunto, però sempre porla su quale deve essere il vantaggio che io porto per chiedere un aumento. Quindi certo, prima chiedo, poi porto il vantaggio e poi a quel punto la richiesta di aumento diventa automatica. Guarda, eravamo rimasti con questo, io ho portato i risultati che tu mi avevi chiesto, adesso è il momento che l'azienda mi dia l'aumento. E a quel punto scatta quasi in automatico, o dovrebbe scattare quasi in automatico, a meno che l'azienda non faccia il colpo basso, che però in quel caso significa al 100% bruciarsi un buon collaboratore.
Esatto, perché diventa un campanello d'allarme molto, molto evidente. Ecco, però questo penso sia estremamente, estremamente interessante. Ecco, giusto per arrivare anche un po' a conclusione di tutto questo, che suggerimenti daresti ad una persona interessata ad approfondire questi temi di cui abbiamo parlato?
A parte iscriversi ai miei corsi, ovviamente, questo mi sembra abbastanza evidente. Bisogna dire certe cose, insomma, perché sennò...
ovviamente, sì, giustamente anche.
Io sono su LinkedIn, quindi iscrivetemi su LinkedIn, contattatemi, chiedetemi tutte le informazioni che volete sui miei corsi, sarò felicissimo di darvele. A parte questo... ci sono una bella quantità di libri che si possono consigliare sull'argomento, sulla negoziazione. Quello che consiglio di solito è un bel libretto di Chris Voss, che è un ex negoziatore dell'FBI, che si intitola Never Split the Difference nella versione originale, e in italiano mi pare sia stato tradotto come Volere troppo e ottenerlo, potrei sbagliarmi. E quindi questo per esempio è un libro che consiglio spesso. Per inciso, se mi contattate su LinkedIn, non per forza vi provo a vendere il corso, comunque anche se ci provo, in ogni caso i consigli di lettura vedo lo stesso, quindi contattatemi pure senza problemi. E, sì, io direi studiare l'argomento, imparare a conoscerlo, a incuriosirsi su questi temi, perché, ribadisco, negoziare non vuol dire contrattare al mercato, vuol dire anche quello, cioè anche quella dimensione della negoziazione, non è che non ci sia, però quella è veramente una dimensione marginale della negoziazione. Nella stragrande delle situazioni, la stragrande maggioranza delle situazioni, vuol dire semplicemente imparare a comunicare meglio, imparare a capire cosa io voglio e imparare a capire come posso fare per ottenerlo. E scusa se è poco, insomma.
Certo. Ma assolutamente, assolutamente, è chiaro che queste non sono competenze che si imparano da un giorno all'altro, che richiedono un percorso, poi ogni persona ha livelli di partenza diversi, ovviamente, ma a seconda del contesto e di varie cose, come hai detto e come hai portato anche degli esempi, lavorare su questo ambito in maniera singola o anche, soprattutto, sarebbe molto più importante, in maniera collettiva di intera organizzazione, può portare a grandi aiuti, grandi impatti nella produttività finale, che poi significa una delle due cose, cioè avere più soldi o avere anche magari più tempo, che sono due cose che vanno di pari passo. Per arrivare in conclusione, faccio questa chiusa un po', anche per poi ricollegarmi al tema di cui di solito parlo nel podcast, ecco. Dedichiamo molto tempo al lavoro, alla nostra attività, sia ovviamente per farla, ma sia anche per migliorarla, per renderla più efficace, più produttivo. E tutto questo alla fine risulta, tra le altre cose, come ho detto prima, o un reddito più elevato, se effettivamente si segue un determinato percorso, o magari appunto più tempo e quindi meno ore lavorate, quindi magari una migliore qualità della vita, proprio perché si riesce a fare la stessa cosa anziché in 8 ore, in 5 o 6, ecco, giusto per fare un esempio molto banale.
Certo.
Da qui poi ovviamente si ricollega allo scopo di questo podcast, ovvero fare in modo che tutta questa fatica, tutto questo impegno che si mette sul lavoro non muoia lì effettivamente, ovvero non vada poi, una volta incassati i frutti di questo lavoro, sprecato e lasciato morire, o anche per acquistare cose che non servono, ecco, giusto per andare anche un po' più sul banale.
Certo.
E quindi poi far continuare a lavorare i frutti del proprio lavoro, ecco. Ovvero fare in modo che questo frutto del lavoro, il risultato di tutta questa fatica sia messo a frutto nuovamente, scusate il gioco di parole, per rendere appunto la qualità della vita migliore. A tal proposito, quindi, ho fatto questa chiosa per concludere con questa domanda, ovvero, visto che anche, mi pare di ricordare che in un post avevi anche accennato a questa cosa, dal lato tuo personale, come gestisci questa cosa, ovvero che obiettivi dai e poi risparmi che generi dalla tua attività, qual è un po' l'approccio che hai in questo senso?
Certo, allora inizio con il dire che io cerco di muovermi su entrambi i binari che hai detto, quindi sia per avere un reddito diciamo più elevato che per avere più tempo libero a disposizione. Io in questo momento lavoro mediamente circa 20 ore a settimana normalmente, che è l'equivalente di un part time a dirla tutta, però il mio reddito è mediamente superiore a quello di un lavoratore dipendente, diciamo. Quindi da una parte c'è questo, quindi una parte sicuramente va in accantonamento per le tasse, che ovviamente sappiamo che per le dipendenti sono in croce e zero delizia, quindi ci sono, vanno pagate e quindi va accantonato. E poi c'è il grande problema dell'essere lavoratori autonomi, che è l'incertezza, no? Quindi adesso, per esempio, stiamo andando verso i mesi estivi per il mio lavoro, per esempio, so che i mesi di luglio e agosto sono abbastanza piatti dal punto di vista del fatturato, e quindi gioco forza, l'idea di avere, io mi muovo sia per costruirmi un cuscinetto, diciamo, di liquidità, sia comunque per avere un accantonamento di medio-lungo periodo, perché io sono uno di quelli, appartengo a quella generazione che non vedrà la pensione dell'INPS, molto probabilmente, che
purtroppo
deve preoccuparsi del proprio futuro anche senza quello. Quindi sicuramente abbiamo iniziato a ragionare anche in una logica di accantonamento di lungo periodo, e quindi insomma sicuramente, ecco, c'è un tema di serenità, ecco, dietro a queste scelte, almeno per me. Avere un accantonato vuol dire poter sostenere un determinato stile di vita, che non è niente di eccezionale, va bene, vuol dire vivere bene, serenamente, concedersi qualche sfizio ogni tanto. Ho comprato una bicicletta nuova questa settimana, per esempio, da Decathlon.
Ecco. Cioè,
200 euro da Decathlon, perfino. Però, cioè, ecco, sono piccole spese, va bene, quando devi sudarli quei soldi, non ti arrivano in automatica a fine mese, ti fai sempre lo scrupolo, no? Avere più o meno chiaro che tenore di vita vuoi e riuscire a sostenerlo da una parte, ma dall'altra parte accantonare quel tanto che basta per poter vivere serenamente, non solo nel breve ma anche nel medio-lungo, esatto, nel caso in cui la situazione di contesto dovesse cambiare, e cambiano le situazioni di contesto. Quindi risponderei così alla tua domanda.
Assolutamente, sì. Poi alla fine la gestione accurata dei risparmi fa parte anche di questo, ovvero accettare un po' la variabilità che c'è nella vita, a cui non possiamo sicuramente evitarla, ecco, però possiamo gestirla anche tramite l'apposita strategia, e poi è anche questo su cui appunto stiamo lavorando. Io ti ringrazio tanto, Leonardo, è stato veramente un piacere, penso che siano venute fuori delle tematiche molto, molto interessanti che poi ovviamente dobbiamo interrompere qua, che, come ho detto all'inizio, potremmo andare avanti per qualche ora, sì. Però non è assolutamente il caso, almeno per ora, poi magari qualche approfondimento si potrà fare più avanti. Io lascio, come al solito, ci sono i miei recapiti nella descrizione del podcast, ma lascio anche quelli di Leonardo, che può essere contattato in tantissimi modi, ecco, quindi sicuramente lascio un po' di link qui sotto nel collegamento. Ecco, principalmente lì. Poi, tra l'altro, una cosa che a me piace un sacco sono proprio i contenuti che porti in maniera giornaliera, praticamente, che sono tutti estremamente interessanti, quindi questo è un incentivo in più per almeno seguirti, ecco. Grazie mille, Leonardo.
Grazie a te e a tutti.
E noi ci vediamo alla prossima puntata.
Ciao.